cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Una Juve a colori in questo venerdì 29 novembre, questo è il sommario di cose di calcio che oggi durerà eccezionalmente fino alle ore 15. Intanto salutiamo Franco Leonetti, presente allo Juventus Club di Civitavecchia. E allora, nel nostro sommario di oggi, Vlahovic pronto per riprendersi l'attacco bianconero. Lecce, solo 6 gol, ma tira in porta più della Juventus. La bella gioventù, 24 anni e 142 giorni, la media è l'età della Juventus, aspettando però la Juve più bella. Savona, niente lesione e niente Lecce per domenica. Gravina non lascia e si ricandida alle prossime elezioni del 3 febbraio. Parliamo naturalmente di FIGC. Ben ritrovati, eccoci qua, buongiorno a Luca, buongiorno a tutti voi, eccoci qua da Birmingham a Monaco a Torino con quei panini salsicciotti che farebbero impazzire il nostro tecnico, lo vedo dai suoi occhi, l'invidia che c'è in lui per questo motivo. No, ho sbagliato, allora mi sbaglio.
Guarda, oggi onestamente
non è giornata, oggi non è giornata, va bene, era così per farti un po' sognare un menù classico tedesco, inglese, abbastanza simile. Ben ritrovati, io faccio subito la domanda, dicevo, intanto vi ricordo oggi 3 ore con il sottoscritto, scrivete, vocali, tutto, ascolteremo, il tema è precisissimo. Rientrando in aereo ho pensato questa cosa. Se la Juve avesse vinto 1-0 col gol di Consensao, quella di un millimetro fuori, un millimetro dentro, cioè il pallone più lungo, più ovale, cioè, comunque non è gol, 0-0, finisce 0-0. Juve d'acciaio, Juve così così, Juve bella, Juve allegriana, Juve mottiana, che Juve è secondo voi? Che Juve sarebbe stata avesse vinto 1-0? Il vostro titolo? Che titolo sarebbe stato? Eroici? Non lo so, qualcosa di simile. Ditemi la vostra. Se la Juve avesse perso 1-0, traversa di Digne, quello che è, avesse perso l'ultimo gol, che non era da convalidare, l'ho urlato che gli saranno fischiate le orecchie, tipo il fischietto quando fischiava lui al direttore di gara, e ha annullato quel gol che non andava neanche convalidato, proprio mentre salta ti togli il fastidio, fischi, non per la Juve, in generale si fa così, perché il portiere che salta e viene sbilanciato, non c'è campionato inglese che tenga. Qualche fallo in mezzo al campo ci può stare, ma ripeto, i falli sono in area di rigore come fuori dall'area di rigore nel momento decisivo della partita, sempre. Detto questo, fosse finito 1-0 con quel gol lì, a parte la sfortuna, mi veniva in mente un altro termine che inizia sempre con le due consonanti principali e iniziali della parola. Che cosa avreste detto? Rimarrebbe una Juventus con 8 infortunati, con Vlahovic che per 2 volte non c'era e per 2 volte Milan, 2 partite diverse, e Aston Villa, la Juve non segna un gol. Con lui non avremmo segnato con l'Aston Villa, per le caratteristiche, per il tipo di partita, proiettando, poi faccio solo delle proiezioni mentali. Come la mettiamo? Che titolo avreste dato? Me lo date voi, il doppio titolo? Se la Juve avesse vinto 1-0, se la Juventus avesse perso 1-0, per vedere se poi combacia, non con quello che penso io. Per me la Juventus più di questo non può fare. Con tanti infortunati, poi perché, come si allenano, i preparatori, le nazionali, i giovani, Savona, poi non è niente di grave, benissimo. Però è abbastanza strano che il ragazzotto, sotto sforzo, senta tirare la gamba, abbastanza strano. Cioè, dopo 1000 partite, 25 anni di campionato, a quell'età potresti dire qualcosa. Però non entriamo nel merito di questo, non perché non voglio, lo faremo nelle prossime settimane. Tra un 1-0 a favore e un 1-0 a sfavore, che cosa sarebbe capitato nella vostra mente? E non c'era neanche Vlahovic, per fortuna. Colpa di Koopmeiners, sicuramente. Non ha giocato una partita bella. Mettimelo dietro, non al posto di Thuram, mettimelo dietro dove ha toccato più palloni di quel Fagioli che mi sembra un po' destabilizzato ancora, un po' dai suoi problemi, un po' troppa enfasi attorno a questo problema, che secondo me non ha superato del tutto, se volete saperla mia, come risposta, non come vizio, come abitudine. Quindi penso che Fagioli abbia bisogno veramente di ritrovare prima se stesso, la sua serenità, eccetera. Ma questo è il mio pensiero. Con quelle che avevamo, stiamo pareggiando perché siamo scarsi, abbiamo un allenatore scarso, perché c'era... Ah no, non c'era Vlahovic, perché c'è Koopmeiners. Ah, c'era Koopmeiners questa volta. Oppure, stiamo facendo quello che dovrebbe fare, senza mettere il pullman davanti alla difesa, una squadra in piena emergenza, che può rischiare però di vincerla e che può rischiare forse di perderla, o viceversa. Voi come la pensate, quindi, con l'1-0 a favore o con l'1-0 a sfavore? Come avreste cambiato il vostro giudizio? Saremmo degli eroi? Avessimo vinto? Saremmo dei falliti? Avessimo perso? Abbiamo pareggiato. Come collocate questo pareggio? Perché la Juve non segna. Ma io vi dico, e non voglio condizionare il vostro pensiero, ma lo ripeto da più giorni, e qualcosa di simile ha detto anche Di Cagno. Non perché Di Cagno, ma secondo me, riflettendo, c'è una verità, più verità, che la Juventus costruisce poco. Là davanti, ma gestisce bene dietro, non col pullman davanti alla difesa. Stamattina trovo, mi imboccano il dato dei tiri in porta e vedo che il Lecce ne fa addirittura uno di più rispetto a noi. Pensate, noi abbiamo segnato, me lo sono messo qui, ho ripreso questa tabella interessante, perché gli spunti bisogna studiare, non bisogna solo dire che domanda, ma come si fa a fare quelle... No, i fenomeni da tastiera, magari tra voi ce n'è anche qualcuno, ma come... Signor contro l'X e signor contro Y, contro Z a dire il vero. Quando avrete seguito dal vivo tante partite? Quando sarete andati almeno a una decina di conferenze con 10 allenatori diversi, in società diverse? Forse potreste dare un giudizio, forse. Visto che per me è più facile dare un giudizio che quando si vuole... La si vuol fare fuori dal vaso, Tutti possono parlare di calcio, tutti, perfetto, ma non vengo a giudicare il vostro operato, perché altrimenti, altro che domande, che risposte, che banalità, i giocatori, i giornalai, i giornalisti. L'invidia è una brutta bestia. Lo vedo, lo percepisco e lo sento in generale in questo mondo un po' incattivito. Torniamo a noi, perché questo è lo vostro spazio. La Juve ha segnato 21 reti. Va bene? Prendo la... Sì, 21 reti. Il Lecce è ultimo come gol fatti, ne ha segnati 6. Va bene? Quindi la bellezza di 15 in meno rispetto alla Juventus. La bellezza rispetto all'Atalanta è che ne ha segnati 34, 28 in meno. Ma al di là di chi ne ha segnate tantissime, la Juventus è 1, 2, 3, 4, quinta davanti al Milan con 20, il Napoli 20, eccetera, eccetera. Come tiri, la Juventus ha tirato 167 volte. Dietro ci sono Bologna, Venezia, Genoa, Udinese, Torino, Verona, Empoli e Monza. Pensate che classifica. Date a pensare alla classifica dei tiri. Non siamo ultimi, ma siamo nella zona dove ti devi salvare. Cioè devi pensare alla prossima partita assolutamente di non perdere, di fare 0-0. Ipotizzate la classifica proprio dei tiri. La Juve non è prima, è nella parte destra della classifica, deve pensare a non perdere, quello che dice il Cagliari, quello che dice il Verona che va in ritiro, quello che dicono in tanti. Il Lecce cosa dice? Con una squadra che tira poco dobbiamo tirare anche, tiriamo il giusto in casa nostra, perché un pareggio ci farebbe stracomodo. Vi sto allenando un po' ad allargare la veduta e a capire come si preparano le partite. La Juventus 167 tiri, il Lecce 168. E allora vi chiedo, qual è il vero problema della Juventus? L'attaccante? L'attaccante che manca? Prendetene un altro, inseritelo a metà anno, che non conosca già l'ambiente. Poi voglio vedere i gol che farà. Raspadori, Zirkzee, che si è proposto alla Juve. Non è la Juve che lo ha cercato. Ricordatevi questo. Lucca, giocatore che la Juve sta cercando. Ma la Juve deve pensare anche all'anno prossimo, non al prestito di 6 mesi, al giocatore giusto da inserire. Potresti azzeccarlo alla grande anche tenendo Milik, che già conosce. Se dà le garanzie adesso, non lo devi far giocare adesso per capire, sai che giocatore è. Devi capire se ha quella tenuta, quindi nelle partitelle comincerà adesso. Non è il giocatore che verrà, se non è Cristiano Ronaldo, ovvio. Se non ha di quelle potenzialità e quei costi, ovvio. È la manovra che dovrà sbocciare in un qualcosa di diverso. Perché la Juve, là davanti, costruisce, dico zero indicativamente, poco. Ce lo ha detto l'allenatore dello Stoccarda e ci ha fatti a fette Stoccarda. Ci provano gli altri, l'Aston Villa non è niente di che. Ma una partita maschia vera, da 0 a 0, diversa da quella col Milan, hai rischiato di perderla, di vincerla, ma forse un po' di più hanno rischiato di vincerla loro, probabilmente. Le azioni, vediamo quello che è stato. Quindi è un risultato giusto? Ci fa essere sereni perché c'è Motta in panchina? Bene, però ricordiamoci i giudizi che si davano qua e là quando la Juventus, come quest'anno, soffre di pareggite. Quindi? Ma con gli infortuni? Ma se erano gli infortuni, erano i preparatori di prima o si stanno facendo male, come dice Capello, solo i giocatori che sono arrivati adesso? Quindi? Colpa delle nazionali? Ma non si giocava l'anno scorso nelle nazionali? Cosa ne pensate? Sono stato abbastanza chiaro in questi 10-15 minuti? L'1-0 della Juventus, che Juventus sarebbe stata secondo voi? La verità o la finzione del titolo? Avessimo perso 1-0, la verità del titolo, quale sarebbe stata? La vostra verità, il vostro titolo? Saluto gli amici della chat di Radio Bianconera su Twitch e possiamo cominciare. Chiedo a Luca, ovviamente, se abbiamo già qualche commento, qualche vocale al 340-54-25-324. Mi dicono che ne è già arrivato uno, bello caldo, lo serviamo in questo Cose di Calcio che dura 3 ore. L'ultima ora,
vocali. Un po' smetterò un po' di ascoltarvi perché mi sembrate un po' troppo disfattisti. Ora la classifica che si tira poco, ma ci abbiamo una squadra di ragazzetti fondamentalmente quindi... e ce ne manca la metà e sono tutti rotti e siamo senza attacco. Ma che classifica state a dire? Ma che raccontate? Io veramente, invece di dire come stiamo uscendo bene dal pressing...
Ti sto facendo la domanda, no, spegni un attimo, poi lo rimandiamo. Ti sto facendo la domanda, se non riesci a capire neanche la domanda, facciamo un controllino però. Ti sto dicendo che questi sono i dati e sono inconfutabili, caro amico mio, ok? Perché quelli come te, gli anni scorsi, se la prendevano che non tiravano poco, che tiravamo magari poco, che stavamo davanti alla difesa. Ti sto chiedendo, dimmi la tua, non che dati vai a prendere, perché i dati che vado a prendere sono dati veri, non sono qua qua qua, né io né le cose che raccontiamo. Adesso me lo fai ascoltare, perché non c'è sabotaggio qui. Vai,
bravi,
dimmi la tua.
Cioè, e poi è chiaro, se la situazione è questa, la situazione è questa. Non
devi stare quindi ti va bene uscire con questa situazione? Fermala un attimo, rispondiamo. Fermati un attimo. Quando arriveremo quinti e saremo fuori dalla Champions, tu dirai, è un progetto? E allora di, io accetto il progetto che inizia quest'anno. Vai avanti. Non ti lamentare poi dopo, né te né il gruppo che la pensa in questo modo. Ma la penso anch'io così. E per farti dire... che, non per farti dire, per farvi capire, per aiutare a capire anche il sottoscritto, che bisogna ragionare su quello che stai dicendo. Ma non puoi mettere in discussione il fatto che tiriamo meno del Lecce, o no? Oppure, perché con Motta non riusciamo a creare più gioco? Perché mancano solo dei giocatori. Allora non è colpa di Vlahovic. Hai capito l'essenza del ragionamento? Prego, continuiamo.
Tutti questi discorsi qui. Per un po' non ho più voglia di sentire questi discorsi.
Perfetto. Io invece ti ho ascoltato e per un po' quelli come te non ho voglia di ascoltarli. Va bene? Cioè, intanto impariamo ad ascoltare tutti i discorsi. Io ho ascoltato anche il tuo. Ma non ti vengo a dire che hai detto una sciocchezza. Non l'hai detto neanche tu. Non ascoltare. Ascolta Radio Capodistria. Prenditi i numeri che ti fanno comodo e vedi una Juventus con questo ragionamento primo in Champions e primo in campionato. Ma se poi esci dalla Champions al campionato e non avrai soldi per comprare il giocatore che vuoi, non dire che è colpa di Giunto, perché le colpe sono tre, i peccati originali. Vlahovic che non segna, Koopmeiners che è scarso e l'abbiamo pagato troppo, e Giuntoli che ha fatto un mercato non all'altezza della Juve. Ok? Quindi io non aggiungo anche nel peccato originale ragionamenti tipo quelli che ho appena sentito. Veri, ma che non vanno a leggere le situazioni. Punto. Io dire che questa Juve sta giocando in modo offensivo non lo dirò mai, perché è una bugia e non ti prenderò mai in giro. Sono stato chiaro? Se vuoi puoi replicare, se hai ascoltato ancora la radio 5 minuti. Luca.
Ma che la Juve non stia tirando in porta quanto dovrebbe...
E che non sta anche segnando di conseguenza. Chiaro. Perché è una logica conseguente.
I dati, la matematica non è un'opinione, ragazzi. I dati sono quelli e di là non
puoi... Se sei sfortunato e tiri 100 volte, becchi il palo, tiri fuori, un altro discorso sarebbe. Però... Vlahovic o non Vlahovic, 2-0-0 diversi.
Però è anche vero che quei 2-0-0 sono punti importantissimi.
Bravo, questa è una riflessione. Squadra, bravo, bravo.
E per quanto tu ti sia difeso, hai comunque messo in crisi il Milan, che non ti ha potuto attaccare, che non ha tirato neanche Milan.
Il Milan si è messo in crisi da solo, se mi permetti. Cioè,
Touché.
Nel senso, quel Milan lì doveva far molto di più e avrebbe fatto almeno l'Aston Villa. Il Milan ha fatto... Milanetto, non lo so, Milanello, qualcosa del genere. E la Juve in quel caso avrebbe forse anche potuto... forse cercare di vincerla un po' di più rispetto a
però l'abbiamo tenuti,
Però l'abbiamo tenuti.
E quindi, se consideriamo che eravamo senza 7 giocatori, di cui 2 che sono le prime punte...
Perfetto. Luca, il problema è che quando mancavano alcuni giocatori dalle altre stagioni, si parlava, non ce l'ho con te, faccio capire a voce alta, si parlava della... poca competenza, capacità dell'allenatore. E torniamo fra un po' a Thiago Motta. Vedrete che arriveremo a Thiago Motta. Ma e questo discorso così. Non va bene.
Sarà sempre così.
Sarà sempre così. Noi lo proviamo a spiegare. Siamo ancora liberi di poterlo spiegare, giusto? Noi di Radio Bianconera o dobbiamo dire no, va tutto bene. No, in questo momento non possiamo fare di più. Perfetto. Però spieghiamoci quali sono gli infortuni. Uno. I motivi, non delle ginocchia, onestamente, gli altri, e accettiamo quello che è. Ma quanti, la mia riflessione è, avessimo perso 1-0 o avessimo vinto 1-0, sarebbero diventati disfattisti, complottisti o esaltatissimi? La mia domanda oggi è questa. Se l'amico di prima, non so se si è firmato, da dove scriveva, da dove aveva mandato il vocale, ci rimanda una sua controbattuta, o se volesse intervenire, noi lo facciamo intervenire, ok? Se invece non ha voglia di intervenire perché ha già spento la radio, ne facciamo a meno anche noi, perché effettivamente non comprendere è il primo problema dell'ascolto di una emittente radio che ama la Juve, ma che non può dire in questo momento, perché vado a vedere le classifiche, Atalanta, Inter, Lazio e anche... Cioè, l'Atalanta ha venduto mezza squadra, fondamentalmente, tra infortuni o meno. Atalanta, Inter, Lazio, Fiorentina segnano più di noi. Noi siamo un progetto nuovo. Forse anche la Fiorentina. Forse non sarà così la classifica. Noi fotografiamo ad oggi. Atalanta, Inter, Lazio, Milan, Fiorentina, Cagliari, Napoli hanno l'expect goal, cioè la probabilità di segnare, di creare, quindi che si avvicinano a un'idea teorica di goal, maggiore rispetto alla Juve. Quindi rispecchia la nostra classifica, siamo lì attaccati, ma non sognate ad occhi aperti, perché con questi dati si rischia di stare fuori dalla Champions. Se non si corre ripari, o con tutte queste assenze, con tanti giovani, quelli che meritano la Juve, perché Motta ce lo sta finalmente dicendo, non le prendo, magari, primo perché li porti a Villa, cioè con l'Aston Villa e magari non giocano, ma secondo, forse non tanti, non tutti, soprattutto gli attaccanti, meritano di giocare nella prima squadra della Juventus. E lui non è questione solo di presunzione, ok? Quindi di messaggi ce ne sono, ognuno se li legga come vuole poi, ok? Se è felice, se gli basta questo, va bene. Noi diciamo che stiamo facendo il massimo senza difenderci come si faceva in passato, perché non sto dicendo l'allenatore di prima faceva meglio. L'allenatore di prima lo picchiavate di più se avesse fatto nell'anno solare, dove ci sono anche i risultati dell'allenatore precedente, 19 pareggi. Anno solare. Solo una volta la Juventus è arrivato a 20. Quindi, cosa vuol dire? Ditemelo voi. Poi, se vado a prendere anche la tabella dei tiri, purtroppo queste cose bisogna andare a vedere, come quando vai a vedere i conti, il tuo conto corrente, quello all'estero, quello alle Bahamas, quello in Italia, la somma, se fa 2 euro come il mio, forse non riesci ad andare in vacanza. Non è questione di dire ricchi o poveri, oh no, amico mio. Va bene, va bene, va bene, andiamo a vedere se sono arrivate. Ci sono i vocali? Allora finalmente li andiamo ad ascoltare. E se non la pensate, se questa riflessione non vi convince, aggiungete degli aspetti che possono essere convincenti.
Buongiorno direttore.
Ciao.
Buongiorno. Secondo me il problema della Juve di quest'anno è che i troppi infortuni hanno minato anche determinate certezze.
Vero.
Cerco di spiegare meglio. Il fatto che non abbiamo Bremer come baluardo della difesa impedisce, ad esempio, secondo me,
Locatelli,
di giocare con la difesa un po' più alta.
E con Locatelli un po' più alto.
Bremer era formidabile nell'uno contro uno. E adesso, anche se Kalulu e Gatti giocano in maniera stupenda, comunque magari non danno quelle certezze di copertura come le dava Bremer. E poi le tante assenze in avanti, sì, giochiamo con degli ottimi giocatori, però magari Motta voleva altro, come voleva altro anche a centrocampo. Secondo me le assenze stanno contando.
Esagerate tutte queste parole contro Thiago Motta e Vlahovic in generale, mi sembra che stia riportando, no, le lamentele che sento, che raccolgo, e ripeto, soprattutto oggi, non il giorno dopo la partita, ma 2 giorni dopo, stiamo analizzando come sarebbe cambiato un giudizio che invece ci deve riportare all'equità di giudizio di 1-0-0, oltre il quale non saremmo potuti andare. Perché? Magari spiegatemelo voi. Non si tira quasi mai in porta. Ildiz terzino con minus mediano. Teniamo palla, non andiamo mai in velocità. Lasciamo che gli altri si sistemano dietro. L'unica partita in cui abbiamo attaccato in velocità, Ildiz 2 gol. Sarà un caso? Antonio da Milano. Oh, finalmente il direttore dice le cose come stanno. Stefano, no... Io penso di dirvi le cose come le vedo, le leggo, mi può sfuggire qualcosa, aggiungetele anche voi. Io dico che dopo 13 giornate e la Champions fatta così, dove credevo che la Juventus potesse fare diversamente, ma con le tante assenze che sono generate però da una gestione. Ripeto, gli anni scorsi ve la prendevate con l'allenatore. Quest'anno un po' meno, ma vi vedo lì pronti a caricare. Vi vedo lì pronti a caricare, ingiustamente pronti a caricare, secondo me, perché delle cose nuove si stanno vedendo. Ma non è una colpa di un giocatore, è di una manovra offensiva. La manovra offensiva, se gestisci palla, avanzi e non arrivano mai palloni a UEA, a quello e quell'altro, la bella figura la fa con Sensao, ma non per 90 minuti. Togli 15 all'inizio e 15 alla fine, quando non è spompo, quando gli altri ne hanno... e ti salta l'uomo e cade più all'occhio, tutto il resto è fatica, e quando è fatica, chi fatica di più rischia i muscoli. Ditemi se sbaglio. Chiedi il numero dell'amico di prima e magari lo richiamiamo a fine campionato se non arriviamo quarti, chiede Stefano. Vedi, poi se non arrivi quarto mi dicono di chiederti il numero. Noi ce l'abbiamo, se vuoi intervenire ci autorizzi, noi ti facciamo intervenire. Prendi nota, volesse intervenire l'amico che ha mandato il vocale, magari lo richiamiamo dalle 2, dalle 14 alle 15, nel senso che avremo un'ora in più oggi, visto che abbiamo mandato in trasferta Franco Leonetti, club di Civitavecchia, per dibattere su questi aspetti. Perché poi io vado agli incontri, Verona compresa, e io sembro il difensore della Juve, tu difendi la Juve. Quando fai ragionamento sui numeri, tu attacchi la Juve e non ascolto più la radio. Mi sa che una piccola cura al mare servirebbe con massaggi, e quindi quel mare esotico.
Ma magari ci andrei pure io.
Ci andresti pure tu. Smetti.
La prima radio sportiva del mondo bianconero. Bianconero.
Che segue la tua squadra.
Radio Bianconera.
L'unica che conta. Cose di calcio.
Cose di calcio, senza dimenticare che siamo già alla... neanche la vigilia, inizia stasera la 14ª giornata, si gioca Cagliari-Verona, situazione complessa per il Verona, Como-Monza, scusate, domani alle 15, Milan-Empoli, Bologna-Venezia, poi domenica, e siamo già al 1° dicembre, amici miei, Udinese-Genoa alle 12.30, Parma-Lazio, Torino-Napoli, al Stadio Grande Torino, Fiorentina-Inter alle 18, noi saremo già a Lecce per seguire con voi, per chi avrà voglia di sentire cosa fa la Juventus, se no si può proiettare le diapositive di una volta, le foto, le cene di gala e pensare che sia tutto bello o tutto brutto. Cioè, io veramente gli estremismi non li riesco mai a comprendere del tutto. Quindi ritorno alla domanda, ed è una domanda ponendo delle riflessioni. Se qualcuno vuole aggiungere qualcos'altro, come è stato aggiunto, naturalmente, siamo giovani e va bene così. E allora io ti avrei semplicemente aggiunto: vero, bravo che metti in evidenza quello. Però, e ripeto, 24 anni e 142 giorni, quindi 24 anni e mezzo all'incirca, la rosa della Juventus, un bellissimo approfondimento fatto dalla stampa anche oggi. Ti basta? Ti basta questo? Allora sulle magliette poi dovremo scrivere fino alla fine basta essere giovani e belli e promettenti. Io invece ti dico la bella gioventù, perché l'avevo già messo nei titoli, aspettando la Juve più bella. Bella vuol dire che è una soddisfazione vedere gli 0-0 quest'anno. È una soddisfazione rispetto all'apatia di alcune partite del passato, mi limito a questo, quindi non è più bravo Thiago o quello, però gli infortuni ci sono e il capo è Thiago, i pareggi ci sono e il capo è Thiago, la Juve pareggia con o senza Vlahovic, e allora c'è qualcosa che va migliorata, o no, o perché sei giovani, quindi se sei giovani tu accetti di arrivare quindicesimo, decimo. Io dico no, non accetto da Juventino il 15° posto, il decimo, l'ottavo, quello che è o sarà. Almeno il 4° posto. Ho detto esattamente quello che si diceva gli anni scorsi, quando non era giovane l'età della squadra, ma probabilmente c'erano altri problemi. Man mano stiamo cercando di risolvere dei problemi, ne togli uno, se ne aggiunge un altro, abbatti i costi e non hai qualità. Ne hai giovani e si infortuna qualcun altro, sbagli qualcosa. Tu, giovane, vecchio, povero o ricco, devi arrivare tra i primi 4. Come stai facendo adesso? E non è comprando Raspadori, Lucca o Zigzè. Perché io in questo momento sono pessimista su qualsiasi attaccante che possa arrivare a gennaio, se non dal punto di vista numerico, per i 2-3 mesi, qualche partita di cui avrà bisogno per inserirsi in questa squadra. Ma se la Juve non costruisce, Raspadori, Mimmo Celsi o chiunque altro non butta la palla dentro. devi cambiare qualcosa. Noi cambiamo argomento? No, manteniamo lo stesso argomento. Mi dicono che c'è già il nostro ospite oggi al telefono, perché lui quando corre, corre sempre da uno spogliatoio all'altro. Allora, prof Mimmo Celsi, ben trovato finalmente, sempre in giro, non la trovo mai il venerdì.
Buongiorno, io bellissimo, tu non mi trovi mai.
Non c'è mai, sarà un mese che non la sento. Come mai? No, una sera l'ho sentita, in quella bella diretta.
È bellissimo, però quando tu mi inviti, tu mi lasci sempre i tuoi ospiti e i tuoi fratelli.
Ti lascio in ottime mani.
No, in grandi mani, ti devo fare i complimenti perché il tuo staff è di altissima qualità. Quindi...
Però c'è gente, vabbè, no, non voglio fare né ruffiano né altro. Senti un po', io non so se l'hai trattato già con Paolo, però gli avevo accennato quell'aspetto lì. Intanto salutiamo anche il popolo di Twitch che segue te, tutti i dati che dai con il tuo staff anche nelle tue dirette serali. Ci ricordi qual è la prossima? E dove, come, quando?
La prossima lunedì sera e poi giovedì. Lunedì sera alle 22 e giovedì sera alle 22.
Dove? Cosa bisogna cliccare? Dove bisogna venire?
Canale Twitch Sports and Ball. Oppure sul mio profilo personale di Twitter, insomma, vi potete collegare da lì.
Sì, il preparatore più ricercato, non dalle forze dell'ordine, ma dagli addetti
ai lavori. Proprio anche da quelle, mi sa.
Va bene, senti, intanto ben ritrovato. Volevo ragionare un po' con te, no? Ma così, all'acqua di rosa intanto, per arrivare poi a quella parolina magica che ti piace. Io lo so, me la tengo lì, me la gioco come Jolly tra poco. Savona, giovane, nuovo, questo problema, i problemi perché arrivano così improvvisi a Birmingham, anche per lui, per un giovane? Dobbiamo preoccuparci della preparazione? Che cosa? È casuale? Ha cambiato troppe volte il ritmo, la corsa? Che cosa può essere successo quando poi non ci sono lesioni, ma ha sentito tirare improvvisamente e si è accasciato a terra?
Allora, la domanda è lunga per essere sviluppata come risposta che abbia coerenza rispetto a quello che mi chiedi. Quindi
scusa, io ci provo un po', cerca di essere
chiaro,
sintetico.
Magari lo facciamo per gradi, no? Magari diamo pian piano degli step. Allora, innanzitutto devi considerare una cosa: il numero di partite. Noi questa cosa io la dico sempre: il numero di partite è purtroppo eccessivo. E tu mi dirai, però è giovane. Il fatto che sia giovane non è una prerogativa di limitazione degli infortuni, anzi, tra virgolette, nei giovani atleti, quando si va a determinate intensità, velocità e soprattutto quando si gioca in determinati contesti, è anche più difficile recuperare, perché c'è una storia sportiva atletica non sufficientemente sviluppata, quindi poca abitudine ad avere quel tipo di intensità e quel tipo di velocità, con dei recuperi ovviamente adeguati, e dall'altra parte c'è un altro fattore ancora negativo, che comunque ci sono degli stress neurali o neuronali, cioè quegli stress emotivi, quegli stress psicologici che derivano dall'importanza degli impegni presi. Queste due cose qua sono uno dei primi step o una delle prime considerazioni che devono
essere
fatte.
Che bisogna fare? Una premessa, quasi una premessa secondo me, addirittura.
Esatto. Okay. Ora, ci può essere un'incidenza da parte della preparazione atletica? Beh, se fosse così andrebbero analizzate tante squadre, il Real Madrid, il City e quant'altro, e altre società che stanno avendo problematiche molto simili.
Gli infortuni sono elevati un po' ovunque, lo vediamo, numericamente.
Esatto. È chiaro che, come dice anche Motta, perdonami che ti interrompa Antonio,
no.
Motta dice una cosa, dice noi comunque dobbiamo capire. Quel capire non significa che si prende il preparatore atletico e lo si mette alla gogna e gli si lanciano le freccettine, no, per dire sì, no, non funziona così. Si parla col preparatore atletico e si dice, caro mister, caro prof, come sta andando? I dati cosa ci dicono? Siccome il controllo è quotidiano, perché l'allenatore tutte le sette mattine vuole il report da parte dello staff, il mister lo sa se c'è un'incidenza fisica legata alla preparazione atletica o meno. Per aver detto questa frase vuol dire che hanno probabilmente attenzionato delle situazioni, ma non ha nessuna evidenza che dimostra che ci sono limiti di preparazione atletica. Allora, qual è l'altra cosa che dovremmo andare a guardare? i tempi di recupero e soprattutto la disponibilità della rosa. Oggi la Juventus ha una rosa limitatissima, solo 14 giocatori di movimento, lui deve fare di necessità virtù, probabilmente farà giocare quasi sempre gli stessi o ruoterà veramente molto poco, e quelli che stanno giocando forse stanno andando in un eccesso di sovraccarico.
Quindi, si chiede normalmente anche un po' di risparmiarsi, secondo te? Faccio le domande che possono sembrare inopportune, ma per raggiungere, cioè per cercare di azzerare tutti gli equivoci possibili. Cioè, una squadra in emergenza con 8 infortunati, chi scende in campo, gli si chiede magari, Cummines, mi raccomando, tieni più palla, fai correre di più la palla, non fare gli scatti, in difesa, passatevela... cioè intervenite decisi quando serve, per il resto scaricatela al più vicino. Cioè, può essere un'ipotesi questa?
C'è un approccio tattico sicuramente diverso, c'è. Quando la squadra è... C'è.
Perfetto.
C'è, è indiscusso che c'è. Perché sennò ci raccontiamo le bugie. Bravo, e tu,
bravo.
Giustamente,
e noi passiamo per sciocchi.
Ecco, da grande giornalista e da uomo che ha visto tanti allenamenti nei professionisti, sai che questa cosa è vera, quindi non mi fai una domanda fatta a casaccio. Certo che c'è e ci deve essere, perché io, se io so che quella settimana ho più di un impegno probante è importante poi per quello che sono gli obiettivi che ci siamo prefissati, è chiaro che io devo chiedere ai miei giocatori di dire: guarda, questa è una partita che secondo me ce la possiamo gestire, gestiamo la palla e cerchiamo anche di respirare muovendo diversamente la palla. E questo è un fattore che poi viene, fra altre cose, discusso con lo staff, perché sembra che Motta decida da solo o che gli allenatori decidano da solo, non è così. Lo staff si riunisce e dice: prof, mister, guarda, oggi c'è Paolino che è un po' stanco, gestiamo un attimino la situazione, facciamogli fare 45-50 minuti forti, poi se lo vuoi tenere in campo fino alla fine gestiamolo un pochino, perché se no il ragazzo con il mio rischio che si faccia male. Si parla anche col ragazzo e gli dice: ragazzo, tu hai questo minutaggio, da questo minutaggio in poi guardami, se ti rendi conto che ti sto dicendo abbassa perché siamo fuori, abbassa. È semplice. E lì ci sono delle indicazioni tattiche che vengono date. Certo che si fa così, però stiamo parlando di un caso limite, e oggi la Juventus è proprio in quel caso limite lì, quindi la domanda è pertinente. E aggiungo una cosa e poi sì. No, ti faccio eventualmente continuare con altre domande. C'è un'altra considerazione da fare. È chiaro che poi dobbiamo capire lo stato di salute del giocatore al momento della partita, perché una cosa è arrivare al giorno della partita e una cosa poi il momento della partita. Ci sono delle letture che vengono fatte vis-à-vis, e sono letture di tipo psicosomatico, cinestetico, cioè noi guardiamo come il giocatore in quel momento ci si presenta, si sta comportando con noi, cosa ci dice dagli occhi. Sono tanti fattori. Ecco, io ti sto aprendo un pochettino,
sì.
Sai.
Interessante, ecco, Bimbo, lo sai, questo era l'obiettivo di questa nostra rubrica con te, e quindi ci sarebbero ore e ore di studi, dei tuoi studi da riportare ai nostri ascoltatori, ma diciamo che questi assaggi sono sicuramente interessanti e importanti. Ti aggiungo un'altra cosa, tu vivi l'esperienza di campionati comunque che guardano verso l'alto, no?
Sì.
I giocatori che giocano, cioè la risposta di Thiago Motta quando dice... giocatore della next gen non lo porto tanto per far panchina o presenza numerica, no? Deve meritarsi la prima squadra. Significa quali cose, secondo te? Anche nell'emergenza, allora, e senza paragonare al passato.
Ti devo, non ti dirò la squadra, non ti dirò l'allenatore.
Fai quello che vuoi, sei a casa tua.
È una squadra di Serie A, sì. Ma è una cosa che è accaduta 2 giorni fa.
Ah. Non parli della Juve però, sennò poi è facile.
Non parlo della Juve ovviamente.
Okay.
Un allenatore entra nella mensa di una squadra di, sì, Serie A, ci sono giovani che stanno mangiando, non, sì, salutano, non danno la possibilità che non, nelle mense tu sei di squadra di calcio di Serie A, non ci sono gli interventi, quindi tu vai, prendi la
buffet
tua,
centrale,
la tua
tonno, prosciutto, pasta in bianco,
vabbè, sì,
olio.
Vabbè, sì, queste cose qui. Tu prendi quello che devi mangiare e ti vai a sedere. Quando hai finito, prendi e posi la roba. Ora ti sto facendo andare in un ambito della riflessione, sì, calcistica, anche di un certo spessore. Questo allenatore vede che questi giocatori non posano la roba e si avvicina ai ragazzi e dice: ragazzi, io non sono obbligato a farvi giocare perché siete bravi con i piedi, sono obbligato a farvi giocare, o mi sento in tenere responsabilità di farvi giocare quando mi dimostrerete di essere all'altezza di una prima squadra. Il saluto, il rispetto delle regole, il rispetto degli impegni in campo, il rispetto degli orari, il rispetto di determinate cose. Tu mi dirai: ma la Juve questa cosa non c'è.
Non lo so.
Non lo so, però ci hai fatto un esempio vero, concreto. Tu eri in quella mensa, tu hai messo a posto tutto, sì.
Non ero in quella mensa, non c'ero io in quella mensa, ma chi me l'ha raccontato era presente alla mensa.
Era presente in quella mensa. E quanto incide questo in percentuale? Che fetta di torta è, visto che parliamo di mensa? Cioè, è importante.
Non è la mensa, e non è la mensa.
No, il comportamento, l'atteggiamento.
Cioè, quando Motta ti dice che giocatore di una next gen o di una primavera deve meritarsi la prima squadra, fa riferimento a tanti fattori.
Anche a
il principale su tutti. Non solo è quello educazionale e comportamentale, ma anche quello di personalità. Cioè, io un giocatore lo butto in campo, lo rischio se mi dimostra che oltre ad avere dei piedi buoni, anche la personalità è poter stare in quel gruppo. E non è difficile immaginare che fare un salto da una primavera 1 o da un campionato di Lega Pro ad una prima squadra di Serie A, dove ci sono tutt'altri tipi di intensità, di impegni mentali, di corsa, di anche di valore dell'allenamento, certo, non ci siano degli sconquassi che sono legati all'adattamento alla situazione. Quindi questo può generare un effetto per dire
contrario.
Io non mi porto il giocatore tanto per portarmelo, gli do il tempo di adattarsi quando sarà
di capire queste
che
cose
mi...
lo voglio vedere più sveglio anche quando viene a fare colazione, non
esatto.
Disallineato. Io ho in mente degli esempi, cioè il giocatore a cui manca il sorriso, il giocatore che sembra che faccia fatica anche a stare in gruppo, a rapportarsi, cioè ci hai raccontato una cosa importante, no? Di cui avevamo probabilmente mai parlato, quindi non che sia più importante essere uomini spogliatoio, ma conta anche quello sommato agli altri aspetti, soprattutto quando punti all'esordio o ad altro. Senti, arriviamo alla domanda delle domande, ma quando tu mi dici sempre, mi citi, quando vuoi chiedimi, parliamo dei GPS, cosa vuoi, sì, vuoi raccontarci? Anche qui per step, poi di volta in volta magari sviluppiamo.
Allora, io come ho detto la settimana scorsa a Paolo, e ho spiegato un po' dei dati, no? Tu hai avuto il piacere di, in trasmissione con me, di leggere dei dati, no? Io te li ho anche spiegati, commentati, è chiaro, ci vuole del tempo.
Dai, accennaci in questo pre-puntata delle prossime settimane, quali sono i dati che contano per convincere un allenatore a farti giocare, se meriti, se sei della prima squadra, se ha bisogno di te.
Allora, l'ho detto la settimana scorsa, te li ripeto, però e ci vado un po' più giù. Allora,
vai.
Uno, le distanze equivalenti, che non è la distanza totale della partita, perché la distanza totale della partita è un dato fallace. Cioè, dire che un giocatore ha fatto 12 km non mi dice niente. Ha corso per 12 km. Come ha corso è tutta la differenza del mondo. Quindi, due dati per esempio importanti sono distanza equivalente e distanza relativa. Cioè, che cosa sarebbero? Due dati che mi dicono quanto, se io avessi corso ad una determinata velocità per tutta la partita, quelle sono le soglie altissime, quanti metri avrei potuto fare in più e quindi poter essere anche più efficace. E questa è la distanza equivalente. Poi c'è la distanza equivalente relativa, che è legata a quante volte per minuto riesco a coprire le distanze di maggiore intensità. Se tu prendi i due valori, sono nettamente diversi fra di loro, vedrai che, per esempio, ho corso 10 km, ne potevo fare 12, ma se avessi corso per distanza equivalente relativa a quella intensità ogni minuto, ne avrei fatti 15. Non so se rendo l'idea. Ed è un dato. L'altro dato importante è la potenza metabolica, che è un dato che ci dice, ci racconta, quanta velocità noi siamo andati sostenendo un determinato costo energetico, cioè quanto io ho speso in termini di energia reale per mantenere quella data intensità, infatti ne è calcolato in kilowattori. Quindi noi dobbiamo calcolare quel valore, quello è il nostro valore importante. Gli altri valori importanti sono i valori di soglia di velocità. La velocità, per alta velocità, per alta intensità di velocità, si intende dai 20 km a salire. Sotto parliamo di corsa camminata o corsa di recupero. Quindi sono questi i valori. Quando noi ci fermiamo col mister, il mister mi dice: prof, senti, ma questa settimana qui io ho visto bene Paolino, ho visto meno bene Rossi e Chelsea l'ho visto così così, e confrontiamo i dati, quei dati spesso e volentieri coincidono, altre volte no, tant'è vero che a volte noi abbiamo detto al mister, guarda, in realtà i dati, quello che hai visto tu è una percezione, il giocatore ha fatto queste cose qui, e lo andiamo a commisurare con i dati video dell'allenamento della partita e diciamo, vedi qui.
Chi è che
ha fatto
sbaglia di solito? L'allenatore esigente o quello che tollera? Cioè, quando è che non coincidono i dati normalmente, secondo te, tra la percezione e il reale?
Non esiste una media.
Non esiste.
È una cosa legata al momento. Non esiste. Ha sbagliato il mister. Allora il mister c'ha l'occhio e ce l'abbiamo anche noi. Noi in più abbiamo dei dati che il mister non ha. Poi c'è il match analyst che di solito analizza le partite e gli allenamenti. E quando queste tre informazioni vengono incrociate fra di loro, quasi sempre la formazione che va in campo è quella migliore che può andare in campo in modo assoluto. Poi è chiaro, fai i cambi di partita e quelli che entrano devono cambiare la partita. Quindi non esiste che chi entra in campo è la riserva. È semplicemente quell'uomo che io mi sto tenendo fuori e che so che per dati fisici, per dati tattici, per una questione di vista, l'ho visto meno bene in quel momento, ma sono sicuro che se va in campo qualcosa mi dovrà dare.
Certo, certo, certo. Molto, molto interessante. E allora la domanda delle domande, perché qui la seconda o la terza pelle, se non la prima, di Mimmo Celsi, grande professionista, quindi allena, prepara giocatori, li riabilita, li recupera e li mette a disposizione, sappiamo anche molto bene, ci dicono, quando entriamo nelle mense ci dicono questo. Qualcuno da casa ci dice Conte al Napoli, sicuro, Celsi sta parlando di Conte. Lui non ce lo dirà mai, ma da casa ci hanno scritto questo.
No, è perché cosa c'entro io con Napoli? Non c'entro niente con Napoli.
Quella cosa della mensa.
No, non c'entro niente con Napoli.
Non c'entra niente, però magari qualcuno te l'ha potuto dire. Anche, secondo me non è il Napoli, perché Conte non va a dirti quello che ci ha detto Celsi. Conte si alza e ti toglie le chiavi anche della camera e devi andare a mangiare nella mensa di casa tua e non sei convocato per qualche settimana.
No, non c'entra niente il Napoli. Non posso dire quale società
no, e quale allenatore, ma non c'è. Non volevo estorcerti la risposta, però da casa hanno avuto questa percezione. E quindi io te l'ho
detto. No, ma perché mi ricollegano al Napoli? Non c'entro niente con Napoli.
Non c'entra niente. No. Senti, la domanda delle domande. La percezione, quando guardi... L'hai visto Aston Villa Juve? Juve-Milan?
Milan sì, Aston Villa Juve l'ho visto meno, era ad una cena di lavoro, i colleghi erano con me, io guardavo Aston Villa Juve, guardavano Paris Saint Germain, no scusami, Bayern di Monaco, Liverpool, ma l'ho vista poco, però l'ho vista, certo che l'ho vista.
Allora, parliamo di queste partite, diciamo che hai visto non attentamente, facciamo il tifoso medio, all'Antonio Paolino medio. La percezione che tu hai avuto con gli strumenti di cui ci hai parlato, distanze equivalenti, relative, potenza metabolica, soglia di velocità, che devi andare a leggere i dati che magari tu hai a disposizione o ti arrivano senza saperli, l'ascoltatore meglio, il telespettatore meglio, su quale giocatore avrebbe dovuto dare risposta positiva? Questo è quello che ha i dati migliori questa sera. La percezione, allora. Poi potrebbe essere la percezione sbagliata, come dire, chi ti è piaciuto di più. Parliamo, secondo te, dal punto di vista atletico, distanze, potenza. Okay,
mi fa fare una cosa che mi piace fare anche senza leggere i dati, a volte poi mi trovo sempre...
Perché poi li vai a vedere e ti stupisci di te stesso che ci hai azzeccato. Io ti dico Kuhn Miners nel secondo tempo.
Me peggio, cioè bene o male?
Bene.
Bene, allora con Sensau UEA,
sono d'accordo con te. UEA che però viene giudicato poi perché pochi palloni hanno segnato.
Ci sta.
O cosa volevi
fare? Fisicamente con Sensau UEA, Calulu, Locatelli.
E li stai facendo? Sì, scusa, resetto. Volevo dire Locatelli. L'ho detto già ieri con Paolo. Perdonami, ho avuto un lapsus. Quindi,
non lo so.
Locatelli?
Io parlo il primo tempo. Tutta la parte di quelli che ho visto bene.
Dimmi quella finale, dai, mettimi nel 3
quella
sul
finale,
podio.
Quello che mi è piaciuto quello che mi è piaciuto poi è ovviamente Thuram, che secondo me è quello che ha fatto bene. Ci sarebbe da citare Cambiaso, però Cambiaso un po' di alti e bassi in questo momento.
Un po' di stanchezza e anche di richiami dalla panchina, a occhio nudo.
Anche di richiami della partita, sì, occhio nudo, ma fisicamente un po' meno.
Sì.
Poi Kuhn Miners nel secondo tempo, sono d'accordo con te. Probabilmente ha tolto via le tossine anche della febbre e dell'influenza che ha avuto, quindi ha avuto il tempo magari anche di carburare e uscire fuori.
Ti avrei chiesto proprio di Yıldız,
molto male.
La percezione è quella. Che non
Gatti nella norma.
Mm-hmm. Interessante, no? Ci hai già detto tanto. Ritornando alla prima tabella che hai fatto, nell'ordine o me l'hai messi in ordine sparso, secondo te?
Ordine sparso, sì.
Allora, forse i compiti per Mimmo Celsi, visto che stiamo terminando il nostro tempo a disposizione, tanto sì. Ditemi se siete d'accordo o meno, portiamo i dati, e Mimmo Celsi li fa molto bene. La sua percezione col fiuto del preparatore atletico, compiti a casa per Mimmo Celsi la prossima settimana, andando a controllare i dati che potrai controllare, ovviamente ci dici quanto ci siamo discostati dalla verità analizzando i veri numeri della partita a cui facciamo riferimento. Sei d'accordo?
Va bene, ci sto.
Va bene? Che sfida, la sfida, Paolino, sfida Celsi.
Le sfide sono belle.
È impressionante Calulu, secondo
me. Mamma mia, impressionante Calulu, ma guarda, dico anche la verità, impressionante anche lo stesso Conceição, che riesce ad accelerare e frenare ad altissima intensità tante di quelle volte. Secondo me lui per numero di azioni intense per minuto ne fa almeno 10-12.
Su quel dato è primo assoluto.
Credo che sia uno dei primi in assoluto in Europa, probabilmente.
Sì. Chiaro che andrebbe supportato un po' meglio anche lui, ma forse messo nelle condizioni anche chi dall'altra parte, Yıldız, non risulta nella percezione del nostro preparatore atletico. Mimmo Celsi, che ringrazio. Ciao Mimmo.
Grazie a te. Ciao, un abbraccio, buona
molto
giornata.
Molto interessante. Buongiorno direttore Paolino.
Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati Antonio Paolino, in regia Luca, ancora un'ora di cose di calcio normal, poi ci aggiungiamo una XL oggi, così, per l'ora successiva, e magari disturberemo qualche secondo anche Franco Leonetti, che sarà già arrivato a Civitavecchia, sarà già immerso in qualche pranzo, cena, accoglienza da parte del club, che li salutiamo. Siamo a disposizione con la RBN in tour con qualsiasi club, che sia chiaro, ufficiale, non ufficiale. Non diventatemi gelosi se ci vedete, ci sentite, ci invitano. Noi non ci invitiamo. Se ci invitate, veniamo. Leonetti, Paolino, chiunque, Santarelli, Marangio, Quintiliano, Discreti, chiunque, anche Luca potrebbe venire. Moncalieri lo mandi al Po.
Io vengo.
Tu vieni.
Io vado.
Tu vai.
Dove
vai.
Mi dici, io vado.
Perfetto. Vedrai che organizzeremo sicuramente qualcosa di bello. Allora, i temi sono: avessimo vinto o avessimo perso, sarebbe cambiato terribilmente il vostro giudizio? Non condivido il video su Fagioli in modo più assoluto, così lo si distrugge mentalmente. Pippo dalla Germania. Io non lo vedo ancora sorridente, se volete sapere la mia. Però gli voglio talmente bene che dico che ha bisogno ancora di tanto aiuto. Prima di tutto dai suoi amici, dalla sua famiglia, ma deve cercare quella forza anche in se stesso. Non aggiungo nient'altro. Allora, cara Radio Bianconera, nessuno fino adesso ha detto che Locatelli ha salvato sulla linea un gol al 100%. Beh, l'abbiamo detto in cronaca sicuramente, poi non torno nei dettagli. Intanto viene criticato dopo essere stato il migliore in campo con Conceição e Di Gregorio, Pippo dalla Germania. No, io non ho sentito critiche per Locatelli a sto giro, onestamente, e soprattutto neanche quest'anno, come forse però se li meritava un po' di più l'anno scorso. Riguardo alla scelta di Motta di non portare giovani a seguito della prima squadra, in questo specifico momento può essere che non lo abbia fatto perché Under 23 e Under 20, per motivi diversi, ora hanno bisogno di non essere toccate. Vero, quanto abbiamo detto. Io penso che alcuni giovani, cioè uno della primavera, se non è andato neanche alla Next Gen, può andare in Champions League per far cosa? Per portarlo in campo. Cioè, metto Danilo attaccante piuttosto, metto quello esperto, metto me piuttosto. Cioè, avete giocato a calcio. Non è che puoi portare tuo figlio, che gioca bene, la partita più importante, la finale, del trofeo Birra Moretti del paese, metti quello bravino, giovane. No, non è questo. Io penso che non l'abbia portato perché alcuni non meritano, altrimenti ci avrebbe detto prima di tutto. Non abbiano quella personalità per meritare la prima squadra, e a volte può bastare l'11 che hai. Quante volte avete giocato in 11 e quegli 11 hanno dato molto di più? Se hanno almeno quelle due o tre alternative. Sono entrati Mangula, sono entrato Fagioli, non bene, ed è entrato Danilo, bene, direi. Ha spazzato, ha fatto quello, si vedeva a Birmingham. Preso, posizione, via, non devi pensare ad altro. Il giovane farebbe la stessa cosa, con la gamba che ti trema un po' di più, onestamente. Poi, tra poco quindi andiamo dal... a prenderci il caffè, 5 minuti va benissimo. Per 2 anni ho criticato Allegri, ci scrive... No, non si firma. Ora mi rendo conto che con la dirigenza e lo staff medico che si ritrovava, la mia cara Juve, nessuno poteva fare miracoli. Ahimè, dopo 50 anni di tifo, mi sa che devo cambiare gioco. No, dai. Uno cambia la radio perché non gli diciamo quello che vuole sentirsi dire. E non se lo sentirà mai dire quello che vuol sentirsi dire. Può ascoltare e dirci anche lui la sua, che è un modello di comunicazione diverso, diverso soprattutto dai Ctrl C, Ctrl V, copio, incollo, prendo la cosa che mi piace di più, critico le altre e basta. No, analisi, preparatore atletico, dati, analitici, non chiacchiere e basta. Perché se no a me è simpatico Luca, oggi sì, un po' sì. Ieri no, perché non l'avevo visto. Non mi mancavi neanche. Cioè, non si ragiona così. In questa radio, su Bianconera News, su tutto mercato web, su tutto Juve. Perché siamo una squadra. E non la pensiamo tutti uguale, credetemi. Però proviamo ad imbastire dei ragionamenti con voi. Allora, caro direttore, io avrei lasciato ancora un anno Motta a Bologna. Se ripeteva la stessa stagione con un'esperienza in più in Champions, allora ci pensavo. Avrei preso Palladino e anche lui l'avrei lasciato ancora un anno. Poi avresti potuto dire, l'avrei lasciato ancora un anno a Monza. Senza Champions, neanche fatta, neanche conquistata. Cioè, qui si è andato un po'... una scelta un po' diversa, che col Monza è sempre stato costante, con la Fiorentina sta facendo bene. Grazie, buona giornata Davide da Soncino. Ti ho spiegato, ci poteva stare, però non motiva, non spiega appieno il tuo ragionamento, cioè quello che Palladino ha fatto meno di Thiago. Aurelio dal New Jersey, ciao Aurelio. La Juve attualmente come uno che ha appetito, tu hai appetito Luca? Oggi no.
Decisamente sì.
Ah, ti è tornata.
Sto
prima...
aspettando Marocchino.
Ah, stai aspettando.
Magari mi fa rosicare ancora un pochino.
Marocchino adesso sta mangiando, lascialo stare. Ma ha paura di ingrassare? Senti questo amico dal New Jersey?
Io non ho paura.
No, tu sei in forma. Sei sottopeso, secondo me. No, sei dimagrito.
Le persone non sono abituate, ma sì, anche la sfera è una forma.
Che bello. Dovreste vederlo, lui è una sfera di pensiero. Se ripeteva, lo dico con affetto ovviamente, se ripeteva la stessa stagione... Ah no, ho saltato il messaggio. La Juve attualmente è come uno che ha appetito ma ha paura di ingrassare. Bella, adesso mi fa anche un po' sorridere. Quando è in fase d'attacco lo fa pensando a difendersi. Cioè mangia e pensa che il frigo è vuoto, forse, non lo so. Dopo questa me la tieni per Marocchino, perché queste lui le sa analizzare bene, queste affermazioni. È preoccupato delle ripartenze degli avversari, ma nella vita chi non risica non rosica. Mi vai sul messaggio che ho appena letto, il 146, così me lo ricordo anche dopo. No, per me non va bene così. Io sono stato abituato che la Juventus non gioca per partecipare o per costruire. Anche con i nuovi cicli in passato, la Juventus gioca sempre per vincere. La Juventus sta provando più a vincere adesso che nel passato. Sapete chi lo dico? Lui è lì, seduto, davanti ai suoi libri, la tazzola del caffè, secondo me. Vediamo un po'. Aprimi la porta di casa dei... No, oggi niente caffè. Oggi studio legale. Studio legale. Qui c'è qualcosa... Cioè, arrivano le PEC dal professor, anzi, avvocato Roberto De Frede. Ciao. Roberto,
ciao,
ben ritrovato anche a te.
Buongiorno a tutti. Allora, speriamo che da Chamberlain Square alla Basilica di Santa Croce a Lecce barocca cambi qualcosina, almeno i pasticciotti li troveremo, insomma, lì leccesi che sono ottimi.
Però sto passaggio dal Duomo di Milano a tutto il resto, ragazzi, io non voglio mettere solo le case e gli alberghi.
Ma là siamo ancora nel gotico, qui a Lecce siamo nel barocco, più scintillante, più dorato, però non ci aspettiamo assolutamente una Juve barocca, insomma, ecco. Il problema è questo.
Speriamo neanche baracca.
Ma forse... speriamo non baracca e burattini, insomma, ecco. Ma il problema è questo, sono le aspettative, gli obiettivi. Allora, è chiaro, i tifosi hanno le aspettative.
Dimmi,
molto...
mettimi ordine, avvocato, sì, io mi siedo qua e mi faccio un caffè. Oggi mi faccio un caffè.
Tranquillo. Le aspettative sono molto alte dei tifosi della Juventus, è chiaro. È inutile dire al tifoso juventino ad agosto, dice, guarda, noi facciamo un paio d'annetti in purgatorio, tu stai tranquillo, poi fra 3 anni saliamo in paradiso e facciamo qualcosina di buono.
Organizziamo la festa.
Esatto, è impossibile dire una cosa del genere, va bene. Siamo sempre lì, è anche improbabile che la Juventus sia diventata il contrario del famoso Re Mida, no? Il figlio di Zeus, che lui aveva quella capacità di toccare qualcosa e diventava oro. Ecco, non credo che la vecchia signora abbia una caratteristica diversa, cioè qualcosa, qualsiasi cosa tocca diventi, insomma, ferro cattivo, insomma. Pare di sì, ultimamente. Pare di sì, nel senso che o Coop Miners, per esempio, è stato un regalino simpatico di Gasperini e della Dea, come tanti giocatori dell'Atalanta che sono meravigliosi in quella casacca nerazzurra bergamasca, e poi quando vanno in giro per il mondo, insomma, diventano scartine. E lo stesso Douglas Lewis. Allora, perché dico questo? Perché noi pensavamo finalmente che il centrocampo della Juventus, che secondo me è sempre lì il problema, poi parleremo bene della famosa punta e dei guai, degli infortuni indietro, però il centrocampo, noi avevamo la certezza quest'anno, diciamoci la verità, che la coperta era fin troppo lunga, no? Insomma, a centrocampo con Coop Miners e Douglas Lewis. E invece purtroppo siamo ritornati a una copertina piccolissima, perché se non ci fosse il caro Thuram e il redivivo Locatelli, veramente sarebbe una tragedia in mezzo al campo. Per quanto riguarda le colpe della punta di Vlahovic, che cosa sarebbe successo con Vlahovic, io credo che non sia lui il responsabile, sia se c'è sia quando non c'è. Il problema sono i rifornimenti e la squadra, come hai detto tu, è il gruppo, sia fuori dal campo che in campo, deve fare la partita, diciamo così. Quindi è chiaro che il grande deficit di giocatori ci sta. L'alibi degli infortuni, ma diciamo così, non è un alibi vero e proprio, è un fatto oggettivo. Gli infortuni certo sono stati gravissimi, sono altri gli alibi, che però, ecco, l'alibi a volte uno pensa che sia soltanto una pura e semplice giustificazione, e invece a volte l'alibi può essere anche un pretesto, una scusante, quindi che si discosta molto poi dalla realtà. L'alibi, per esempio, di dire stiamo costruendo tutto per il futuro, però ci fu un tale che disse sì, ma quando guardo nel futuro è talmente splendente che mi bruciano gli occhi, quindi non sappiamo poi questo futuro quando ci sarà e che forza ha di abbaiare, se in positivo o in negativo. La tua simpatica domanda del pareggio di Birmingham.
Ah, allora mi segui da subito, cioè ho capito. Cioè, mi posso permettere ancora di fare queste domande? C'è un giornalista.
Assolutamente sì.
È lecito? Cioè, non ho detto sarei stato felice, abbiamo giocato bene, male, meglio quello, meglio quell'altro, l'anno prima, 30 anni fa. No, leggendo anche i dati, mi spieghi lei, mi metta ordine, mi dica se sono da condannare o da scagionare.
No, la assolviamo subito, per carità, è una domanda lecitissima, insomma. Sicuramente, ecco, se ci fosse stato lo 0-1, il mio titolo sarebbe stato la Juve prosegue in Champions, tranquilla, senza titoli eclatanti, insomma. Se ci fosse stata
una vittoria che fa bene al morale, nonostante gli infortuni,
certo.
Ossigeno, più
ossigeno, certo, è chiaro. Bravo. Se fosse stato l'1-0, avrei detto addio Champions, naturalmente, sicuramente.
Vedi com'è diverso? Certo, ma giustamente.
E così sono, però è anche diverso il modo di pensare i pareggi. Cioè, questa nuova formula della Champions, per esempio...
Spiegami, allora, non te l'ho mai chiesto.
È completamente... Allora, è una formula che non dà troppo adito al pareggio, che bel pareggio è stato, perché un tempo avremmo detto, beh, a Birmingham abbiamo fatto uno 0-0, ora in casa la partita di ritorno,
un punto, sentiamo, va bene, poi adesso in casa
freddo, insomma, eccetera, eccetera. Mentre invece questi pareggi in Champions sono un po' come i pareggi in campionato. Tu mi insegni, tanti pareggi, sì, è vero, accumuliamo i puntini, ma non vinciamo niente però. Quindi voglio dire, sicuramente il pareggio di Milano forse è più grave, perché lì a Milano avremmo dovuto vincere con quel
Milanello. Vista la situazione che c'è stata offerta, loro si sono spaventati, esatto, prima di entrare.
Prima di entrare non sono proprio entrati, noi siamo entrati a metà e quindi abbiamo fatto un pareggio così. Però, ripeto, insomma, ecco, secondo me la Juventus, come tante altre squadre in campo europeo, non hanno ancora... non hanno, tra virgolette, non hanno ancora compreso bene il valore dei punti, perché la classifica è completamente diversa dai famosi gironi dell'anno scorso, degli ultimi 30 anni, insomma. Quindi questo è importantissimo. Il pareggio, il pareggio, ti ripeto, è rischioso, cioè il punto è ben accetto, per carità di Dio, ma è rischioso in questa Champions, perché noi siamo metà classifica,
prego, prego,
in basso, Quindi voglio dire, insomma, non sia... ora dobbiamo giocare contro il Manchester City, che sicuramente sta trascorrendo un periodo non positivo. Però di solito queste squadre poi, insomma, dopo il periodo negativo si trasformano contro la Juventus. Quindi non vorrei che, insomma, il Manchester arrivi a Torino rifacendo il Manchester della finale di Champions o di altro, insomma, ecco.
Allora, mi trovi d'accordo, ma non fosse così... ci sono delle basi, delle riflessioni, no? Il ragionamento fa capire tante cose. È la costruzione che sta avvenendo attorno alla Juventus, al progetto Juventus. Poi se vado a vedere la classifica, come fanno a volte i tifosi, cioè lo facciamo tutti a dire il vero, attenzione che il Manchester City, cioè vedo un po' tutti pensare, ah, il Manchester City viene a casa nostra... Sì, ma se sono quello di oggi, che tiro poco, che segna poco, in quelle due partite non c'era fortunatamente Vlahovic, così ci ha tolto un po' l'equivoco dalla testa. O no, avvocato? Poi arrivo alla riflessione sulla classifica. Il Manchester City arriva qua, agli stessi nostri punti, agli stessi problemi, si è graffiato la testa, Pep Guardiola, cioè, grattacapi ce ne sono.
Potrebbe essere però un leone ferito il Manchester City a Torino.
È quello, quindi, che dico. Attenzione.
È, insomma, molto pericoloso, insomma. Il problema è Vlahovic. Allora, Vlahovic, come ho detto in un'altra trasmissione con voi, allora, probabilmente tutti pensavano che veramente era Robocop. Cioè, Vlahovic è un essere umano, non è Robocop. Quindi ci sarebbe stato un momento di stop di Vlahovic, di qualche infortunio. E poi non ci dimentichiamo però le migliaia di critiche che Vlahovic ha avuto anche quando giocava. Quindi Vlahovic allora avrà sempre critiche, o gioca o non gioca, è la stessa cosa per moltissimi giornalisti o per moltissimi tifosi. Quindi mettiamoci d'accordo, è meglio che c'è Vlahovic o che c'è Weah che gioca come centravanti? Secondo me, con tutto il rispetto, è meglio Vlahovic, perché è il suo mestiere, ok? Poi che Giuntoli dica non vi preoccupate, abbiamo Milik. Beh, diciamo che è una frase che mi fa un po' sorridere, un pochino, per la verità. Cioè, avrei preferito più a dire sì, noi aspettiamo Milik, ma chiaramente, insomma, a gennaio arriverà un altro attaccante. Ma senza fare diplomazia, cioè a dirlo veramente, perché non c'è niente di strano. Se tu hai un unico attaccante, non è che fai, che sveli le carte del mistero se dici probabilmente ne compriamo un altro, insomma, ecco. Quindi, insomma, un po' di... non sarebbe stato uno sbilanciarsi.
Avvocato, parlo piano, me l'hanno spiegata così, parliamo piano dell'attaccante, che se, per me, continuo a ripetere, serve più l'attaccante, per assurdo, in difesa non prendiamo gol, senza due, fuori classe, no? Bremer, almeno lui lo consideriamo un fuori classe, mi hanno detto parla piano perché lievita il prezzo dell'attaccante, non parliamone. A me l'hanno spiegato così, lei cosa ne pensa? Che arriva o non arriva, l'alibi, non l'abbiamo preso. Perché poi cerchi ora Spadori o Zigzag che si sta proponendo, visto il rapporto diretto con l'allenatore, o Lucca. Ma parliamo di Trezeguet, Higuain, Tevez o qualcun altro?
Allora, sviamo le indagini, diciamo, sviamo le cerchiamo indagini. Un portiere, cerchiamo un portiere. e vogliamo vendere tutti e tre i nostri portieri, o quattro quanti ne sono, facciamo così.
Facciamo così.
Comunque, gli attaccanti, dai, ci vuole un attaccante fresco.
Ci vuole, anche per parliamo per nell'alta dare... voce, noi Radio Bianconera,
sì,
hai ragione.
Sì, ci vuole l'attaccante, insomma, che sia Raspadori. Raspadori, se tu vai a cercare la nostra chat di qualche anno fa, io dissi...
Ne parlammo.
Mi piacerebbe Raspadori alla Juventus, perché almeno all'epoca mi ricordava Montella, io ero abbastanza così legato all'aeroplanino di Montella, insomma, quindi mi sarebbe piaciuto, insomma, Raspadori alla Juventus. Quindi, sperando che, insomma, qui i miei compaesani non facciano lievitare il prezzo, vada per Raspadori. Insomma. Però dovremmo dare poi Fagioli, ho sentito, ho letto.
Sì, mi sa che poi... la coperta è quella, lei vuole a metri quadri. Lei vuole cambiare ufficio? 18 metri quadri devono essere, o lineari o solo terrazzo?
Ma sarebbe una coperta perfetta con Fagioli, per carità, insomma, al Napoli. Ma se ci fossero i Cop Miners e i Douglas Luiz? Cioè, per me sarebbe una cosa, una quadratura, cedere Fagioli per un centravanti, per un attaccante che non abbiamo, ma con un centrocampista, con un centrocampo signore. Invece, purtroppo... l'olandese, altro che olandese volante, l'olandese inesistente, insomma, il barone inesistente. Cioè, voglio dire, gli olandesi alla Juventus non è che ce ne siano stati tantissimi. Quelli che ci sono stati, io ricordo con affetto solo Davids, praticamente. E non vorrei che, insomma, Cop Miners sia di quella scia della seconda fascia, diciamo così, insomma.
La faccio analizzare questa cosa. Intanto ho fatto un incrocio, perché poi vorrei fare sempre tutto nel pre-trasmissione, però ascoltando gli spunti, dibattendo, mi vengono in mente le cose. Sai che forse ci conviene restare in questa posizione di classifica? Perché sono andato a vedere attentamente gli abbinamenti che in questo momento ci sarebbero. Noi, essendo in Champions League, in Champions League siamo 10, 11, 12, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, all'incirca, cioè, o 19 o 20, noi verremo sorteggiati con quelli che sono undicesimi e dodicesimi, Brest e Lille. Vedi che questa formula mi diverte, mi incoraggia forse, però penso al Lille dove 0-0.
Ma non ti divertirà dopo l'ottava partita, perché sarà completamente cambiata.
Sarà completamente cambiata, sì, cancelliamo tutto.
Cancelliamo questa... Sì,
però la formula non è Super League.
La formula è simpatica,
non ti fa fare troppe...
Però ci potrebbe anche capitare un Real Madrid, per esempio.
È un attimo che c'è...
Nel senso, se...
Esatto.
Sì, perché se la Juve va un po' più avanti e il Real...
E allora stiamo indietro, direbbe qualcuno.
Allora stiamo indietro, però poi si rischia di arrivare 25esimi e ci salutiamo qui, insomma.
Esatto.
Quindi
lasciamo, diciamo, perdere, lasciamo perdere.
Come sempre nel calcio è una cosa la palissiana, è sempre meglio vincere e poi si vedrà cosa capita, insomma. Ecco. Però non, i calcoli, ecco, meglio non farli mai.
In questo momento la Juventus è data al 9% che possa rientrare da diciannovesima nelle prime posizioni, le prime otto. Ma attenzione, abbastanza alta la proiezione, 93% che possa giocare gli spareggi. Quindi, speriamo che non condizioni troppo. Vabbè, la dimentichiamo, avvocato. Ho visto il suo disappunto.
Sì.
Io sono andato a cercare come si sta comportando il Lecce. Come si sta comportando il Lecce? Che barocco è, mi ha detto?
È un barocco meraviglioso. Il Lecce è un barocco meraviglioso. Insomma, il Lecce c'è di tutto di più, insomma. E il Lecce sarà sempre una squadra che... allora, noi abbiamo pareggiato, stavolta mi sono documentato, abbiamo pareggiato solo due volte 0-0 con il Lecce. Quindi... non vorrei che non c'è due senza tre, non sia mai.
0-0 magari.
0-0 sarebbe devastante. Insomma,
vabbè, allora vada lei che è più vicino, la mando a lei, le do il mio biglietto.
Sì, ci vado io, insomma.
Cosa diremmo, avvocato De Fredde? No, partiamo da qui. Un altro 0-0 con Lecce.
Premesso che andrei a letto dopo il primo tempo, insomma, sapendo questa cosa. Però no, uno 0-0, ma allora, siamo lì. Il pareggio in questo momento veramente ci allontana dalla testa della classifica, perché non è che ce ne sta una sola poi davanti, ce ne stanno 4-5
anche, diciamo, nella nostra testa.
Nella testa noi scendiamo giù col pareggio, diciamo, vabbè, siamo salvati quest'anno, ok? Siamo tranquilli. E quindi la prossima non sarà un pareggio, ma sarà una sconfitta per 1-0, ok? Quindi, allora, non è che è importante per forza vincere la partita. È importante in questo momento fare gol e vincere per la mente, ma anche per la classifica. Perché, ripeto, se noi ci allontaniamo di più, sarà molto complicato poi risalire la china. E poi veramente poi dobbiamo riprenderci e ripeterci con l'aggancio al quarto posto, come diceva quel signore che ha allenato la Juventus e ha vinto 5 scudetti e 5 Coppa Italia. Allora aveva ragione quel signore lì. Che facciamo? Tu prima hai detto una cosa, ci ho pensato pure io. Dice, non stanno ancora parlando molto dell'antimotta, anti-Allegri, eccetera, eccetera. E aspetta un po'. Vogliono ancora un po'.
La sequenza è pronta, lo spartito è pronto. Vlahovic, Koopmeiners, Giuntoli,
sì, è così.
Latita, il cannone pronto.
Al panettone, diciamo al così. Panettone. Ecco. Le feste di Natale, dici, però Allegri, però era meglio. Allegri,
7 punti in più, 12, 6 in meno.
Era meglio, quindi perché avete fatto questa cosa? Quindi,
certo, se l'avrei lasciato un altro anno a Bologna, avrei preso Palladino. Ci sta. Io pensavo un giorno Palladino era stato chiamato perché Motta aveva tentennato, aveva la proposta del Paris Saint-Germain, cioè, ma non voglio tornare indietro. Però ogni ipotesi è discutibile poi, perché Palladino che
è
non
tutto
ha fatto
relativo,
è tutto relativo, avvocato.
È tutto relativo, non si può mai. Come si fa a dire Motta era meglio che rimaneva un altro anno? E se poi quello che arrivava alla Juventus vinceva lo scudetto con 30 vittorie, Motta ci rimaneva a Bologna poi. Non
avvocato, più. Vedo che arrivano i clienti dietro, c'è la folla di gente che vuole
dietro
essere...
c'è il balcone.
Ah, il balcone. Che... arrivano con la scala. Una battuta. Ma il Lecce che tira più della Juve, che idea le fa venire in mente? Il Lecce che ha segnato solo 6 gol.
Forse giocherà ancora a Causio, probabilmente, quindi non lo so. Il Lecce mi dà tanta nostalgia meravigliosa, insomma, con Conte, Causio, Brio e altri. Quindi il Lecce no, non la Juventus che... Allora, signori cari, una Juventus che non tira in porta, che non fa gol, fa tristezza. Non si può sentire. Vi prego... riprendiamoci la nostra Juventus, perché è impossibile.
Ma è giovane, è un progetto nuovo, non ha pazienza?
No, non ho pazienza, perché oggi non è che un giorno qualunque di tutti, insomma, diceva Hemingway che quello che si fa oggi è quello che poi farai domani, quindi è importante.
Quello che si fa oggi è quello che farai domani.
Per forza, sì, per chi suona la campana, lo diceva Hemingway e lo dico pure io, perciò dico non ci basiamo sul fatto il futuro, perché facciamo qualcosa di buono pure oggi.
Allora chi suona la campana Lecce? Grazie avvocato De Prete, questa riflessione mi ha spiazzato. Hemingway all'ultimo minuto,
al novantesimo,
è come beccare il gol dall'Aston Villa, spererei che questa frase non fosse vera. Ma purtroppo Hemingway un po' aveva ragione, sì, e non solo su questo punto. Grazie Roberto, come
grazie
sempre. Alla
grazie
prossima trasferta, ciao, la vigilia della prossima trasferta di venerdì con lui. Capito? Quello che farai domani, Luca, è quello che fai oggi. Quindi se oggi mandi la pausa, la farai anche domani.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
Buongiorno e ben ritrovati, Cose di Calcio, ancora 23 minuti con Domenico Marocchino, il sottoscritto, e poi un extra time di un'ora, visto che abbiamo mandato in trasferta Franco Leonetti, quindi Cose di Calcio oggi si allunga di un'ora con i vostri vocali 340-54-25-324, tra poco Marocchino, ma intanto ascoltiamo qualche vostra riflessione.
Paolo da Ferrara, per quanto riguarda la partita di mercoledì sono soddisfatto, anche perché ci mancava tanta gente. Con Sessão per me è un fenomeno, speriamo che riescano a confermarlo, cioè a riscattarlo. Serve sicuramente una punta, ma questo ormai tu lo sai benissimo, anche meglio di me. Volevo andare un attimo fuori tema. Noto, girando diversi siti, anche radio eccetera eccetera, una certa anti-juventinità, specialmente soprattutto nei media. Poi di Ambrosini non parlo, di Dazon, perché è un uomo, è inqualificabile, è un anti-juventino sputato. Quest'anti-juventinità come te la spieghi? Aspetto una tua risposta, ti so.
Ciao. Non è un fuori tema. Guarda, a me colpisce l'incoerenza. No, la definisco prima incoerenza, poi se riguarda la Juve e anche l'anti-juventinità. Non vedo molta obiettività, a volte anche nei miei ragionamenti, però ci sono ragionamenti quasi obiettivi e quelli niente. Quando parlano di Juve si dimenticano, cioè io adesso sento parlare quasi che Motta sia un allenatore scarso. A me sembra che invece stia portando una ventata di nuovo alla Juventus e quindi l'invidia è una cattiva consigliera. Mi fermo qui. Ma lo vedo anche l'invidia nel chi non accetta di ascoltare una riflessione diversa dalla sua. E parliamo tra tifosi juventini, non lo neghiamo e non ci vergogniamo a dirlo. In passato, 90° minuto, Santi e privilegiati, diciamocelo chiaramente, soprattutto la Rai, diciamocelo chiaramente, un po' come anche adesso. No, noi non diciamo la nostra fede, ma si capiva lontano un miglio. Oh no, Domenico Marocchino, 90° minuto, tutti santi, ma poi tutti equamente distribuiti con la loro fede calcistica. Te ne accorgevi anche tu dalle domande? Ciao,
ma che cosa?
Quando 90° minuto, guarda, parlavamo un po' della partigianeria, dell'anti-juventinità, di qua e di là. È sempre stato un po' così, è cattiva consigliera l'invidia, nel calcio soprattutto, anche nel calcio.
Ma sai, nasce da un fattore ignoto, che è semi-ignoto.
Sì.
Tu sai che la famiglia Agnelli è originaria di Villarterosa?
Sì.
Tu lo sai cosa c'era a Pinerolo?
Parli di religioni, dico, no.
No, allora a Pinerolo c'era la scuola di cavalleria.
Ah, sì.
Dell'esercito. Cavoglio, no? Dell'esercito.
Sì.
Onde per cui...
Più famosa in Italia. Sì.
Onde per cui, quando si parla di stile Juventus, si deve un po' ritornare al militare, no? Ricordati che al funerale di Gaetano Scirea l'avvocato Agnelli stette in piedi tutta la, come rispetto, come forma di onore che fanno i militari, è stato in piedi tutta la cerimonia. Quindi quando si parla di stile Juventus non bisogna dimenticare il nucleo iniziale, che è un nucleo militare. Quindi tutti abbiamo un rapporto di amore e odio con il militare, no? Perché un po' ci piace...
Soprattutto i figli.
Un po' ci piace farlo come commilitone, un po' ci disturba farlo perché è un dovere imprescindibile da un certo punto
regole
di vista.
Rigide, cioè non piace quello.
Ecco, quindi questa cosa qua si rispetta, o si ama o si odia, non c'è una via di mezzo.
Allora hai risposto anche al nostro amico che ce lo chiedeva, quindi grazie.
Ho
toccato questo esempio così. Senti Domenico, la partita l'hai vista? Quella di...
Ma neanche per sogno.
Neanche quella in Champions. Cosa vuoi? Cioè, allora apriamo. Come neanche per sogno? Mi hai chiamato e mi hai...
Non so cosa fanno i calciatori, cioè non ho bisogno di farlo. Cioè.
Ma dai,
so benissimo,
in Champions.
Benissimo cosa fai te quando cammini per Birmingham.
Esatto, quando tu mi disturbi. Cioè non mi chiami mai, ho dovuto...
Cercherai un angolo per fare la pipì se ti scappa.
Ma che brutta immagine. Vado nella mia stanza d'hotel e la faccio tranquillamente. Ti volevo chiedere di quel gol che l'arbitro ha segnato poi a...
No, non mi devi chiedere questa cosa qua perché non ho visto.
Non l'hai vista? Ok, non te lo chiedo.
Tanto nel grande, l'ho già detto l'altra volta,
sì.
Paolo,
lo ripeti?
Lo ripeto, la Juventus in questo momento è un cantiere.
Momento perché? Perché è un cantiere nuovo o perché gli infortunati?
Ma no, è un cantiere perché non è che, quando ti decidi a ricostruire o costruire qualcosa di nuovo esci subito perfetto. Soprattutto se hai una certa disponibilità di mezzi economici e strutturali. Onde per cui la Juventus in questo momento è un cantiere. Si cerca di creare uno zoccolo duro, che è quello che sta facendo comunque l'allenatore. E quindi tutto il resto
può aver qualche picco così di cose interessanti, poi scende, hai qualche picco di delusione. Devi guardare la linea mediana, ecco. C'è il battito alla camminata, non quando dormi nel letto o quando fai un allungo o vedi passare una bella fanciulla. Il battito quando standard. Quando quel battito standard, per quanto riguarda il discorso cardiaco, scende, cioè nel senso tu a riposo batte di meno, vuol dire che hai stabilizzato e costruito qualcosa. Inversamente, ovviamente, nello stesso concetto, quando tu costruisci qualcosa, quando quel livello sale un po', vuol dire che la squadra può avere ancora qualche scossone, però tu ti sei standardizzato su buon livello.
Qual è la situazione detto nuova ciò, vedi? Che cosa c'è di nuovo in questa cosa? Cioè, questa prima costruzione, cosa ci vedi di nuovo?
Due cose vedi di nuovo. Uno, che sono generalizzate, queste due cose.
Sì.
Uno è che nessuno avrebbe mai pensato un assemblamento con l'Atalanta, la Fiorentina, la Lazio, l'Inter, il Napoli, la Juventus, a questo livello. Cioè tutti lì, piazzati in un punto, due punti, tre punti, cose così. Che poi sono una partita. Come ha detto qualcuno, con gli scontri diretti già questo può variare. Però comunque si sono stabilizzate lì queste squadre qua. Questa è la prima cosa. La seconda cosa importante è capire, che è fondamentale, come mai ci sono tanti infortuni. E qui si lavora troppo poco su questo, secondo me. Cioè riuscire a capire come mai, a parte i traumi, cioè un calcio o cose di questo genere, ma anche quello un 20% è limitabile. Cioè se io mi aspetto che uno mi entri in posizione in un modo tale col piede e col corpo di subire meno danni, hai capito? E però ci sono anche tanti infortuni muscolari. Capire perché.
Che non
è una cosa facile, perché anche se lo capisci, poi devi rispettare alcune regole che sono una partita ogni tre giorni, i viaggi, lo stress, il poco recupero tra una partita e l'altra, il poco carico di lavoro perché non hai tempo per caricarti troppo e via dicendo. Quindi queste sono le due cose. E la terza cosa...
Sì?
Che riguarda solo l'Atalanta, che dando via il giocatore più bravo è davanti rispetto a quello che uno si aspettava. Normalmente se tu ti riponi un giocatore bravo, la squadra dovrebbe perdere.
Patisce,
no?
Un po'.
Dovrebbe partire. Invece l'Atalanta succede al contrario.
E attenzione che non è neanche Scamacca, che era una soluzione offensiva in più. Senti, io ti chiedo di riflettere su questi dati. Allora, intanto, la Juve, due pareggi, non segna anche senza Vlahovic. La Juve, ti aggiungo il secondo dato, poi fai tu l'analisi, non voglio arrivare a nessuna conclusione, ma vedo che alcuni tifosi non riescono a capire poi le riflessioni, cioè i ragionamenti che si vogliono fare. La Juventus tira verso la porta, non nello specchio, e bassa in classifica, addirittura dietro a Lecce. Dico Lecce perché è la prossima avversaria. Che cosa significa?
Significa che per tirare poco in porta dipende anche dalle caratteristiche del giocatore che hai. C'è qualcuno...
O dal gioco che fai, o no?
No, anche dal gioco, ma anche dalle caratteristiche. Sì. Curedo è nato come mezzala, è passato mediano, è passato difensore. Comunque se arrivava al limite dell'area tirava una sassata, perché ce l'aveva come qualità predominante la capacità di tirare in porta. La Juventus ha pochi giocatori in grado di poterlo fare. Uno, che ce l'aveva, gioca davanti alla difesa, che è Locatelli. Due, molto importante anche questo, in questa fase di costruzione si privilegia un pochettino di più una specie di possesso un po' più notabile di quello di Allegri, perché Allegri lo faceva lo stesso il possesso.
Spiegacelo tu, così si arrabbiano con te al massimo.
No, questo è un po' più raffinato nel possesso. È un po' più, sembra meno possesso.
Sembra meno possesso, un po' più offensivo.
Ma è più possesso. Cioè, sembra meno, ma è uguale.
Sì.
Cioè, non so come dire. È come se uno cicciottello fa i 1000 metri in 2 minuti e 30, uno magro per i 1000 metri in 2 minuti e 30, quello cicciottello sembra che faccia più fatica, fa lo stesso tempo.
Perché è più goffo, ma fa praticamente lo stesso
tempo. Ma fa lo stesso tempo. Ecco, diciamo che la Juventus di Allegri nel possesso era leggermente più goffa e la Juventus di Motta è meno goffa, è un po' più così.
Ha un abito più nobile, più bello il colore, la lunghezza.
Qualcosa, ma lì dipende anche dalla ragazza, dalle caratteristiche dei giocatori. Certo. Insomma. Poi teniamo anche presente che la Juventus è senza Vlahovic e con tutti i pregi e i difetti, e senza Bremer con tutti i pregi.
Però dietro non prende gol, come mai? Cioè, per assurdo, non hai Bremer, non hai Cabal.
Perché Thiago Motta è un difensivista.
Come?
Thiago Motta è un difensivista.
No, è questo, l'ha detto anche Di Cagno, eh. Cioè, attenzione che poi alcuni ascoltatori mi hanno detto oggi spengo la radio perché se mi dici queste cose non mi trovi d'accordo.
Ma perché? Uno può... C'è un paio di radio perché uno dice un parere personale.
Bravo, ma vabbè, pazienza per dirti accettare. Quante chiacchiere avrai
Infatti,
sentito.
Infatti, quando mi domandano se tu, quando eri giovane, preferivi una bionda, una rossa,
sì,
o una mora.
Ti fermano per chiederti questo di me? Sono messi male i tuoi amici.
Io dicevo tutte e tre, così almeno nessuno spegneva.
La radio. Ascoltate Marocchino, perché lui vi ascolta tutti.
No, bisogna avere la forza di non soffermarsi solo sulle proprie idee. Anche io quello che dico in questo collegamento, in questi due collegamenti settimanali, non sono le tavole della legge.
Non è la verità in tasca come il sottoscritto.
Ecco, è tutto rivedibile. A occhio e croce, però, un'idea. Ecco.
Aggiungo un altro tassello, Domenico. Questo l'abbiamo capito. La Juve, che si difende in modo elegante, ti fa credere, no? Ti fa una magia. Tra l'altro prima, no, avevo citato questo, volevo raccontartela. Dal New Jersey ci hanno scritto, ho detto questo glielo dirò a Marocchino, così mi dici cosa hai mangiato oggi. Dice, la Juventus in questo momento, per questi ragionamenti che stai facendo anche tu, è come una persona che ha fame, ma non può perché fa la dieta, perché... non vuole ingrassare, ha detto esattamente.
No, è costretta a farla.
È semi costretta
a farla.
Ma perché non c'è niente in frigo? Per gli infortuni? O perché non ha ancora sviluppato la manovra offensiva? Perché secondo me la Juve manca la manovra offensiva.
Perché ha un carico psicologico maggiore rispetto alle squadre di costruzione. Che stanno costruendo qualcosa, che hanno un punto, due punti in più, che sono la Lazio e la Fiorentina.
Cioè quella pressione ci blocca un po'.
Certo. Cioè, la componente nervosa di pressione, di dover... cioè se tu prendi un'attività avviata, acquisisci un'attività avviata, hai la pressione di non far peggio di quello che è,
prima.
Di cui che sei subentrato. Se tu la prendi che è un po' giù, un po' più giù del solito, tu hai solo da guadagnare. Cioè, per assurdo, Conte ha solo da guadagnare, anche se primo, fosse anche secondo, barra terzo rispetto a quello che l'hanno fatto, ha sempre fatto qualcosa in più, hai capito? La Juventus paga un po' il nome, un po' come succede al Milan. La Juventus è leggermente un po' più costante su un certo crinale di montagna, invece il Milan è un po' più ondivago, perché non so se il Milan l'anno scorso era nella stessa posizione di adesso, ma mi sa che era superiore alla posizione di adesso, ma nessuno lo dice. Andiamo a vedere quanti punti aveva la Juventus di Allegri o la Juventus, o il Milan di Pioli rispetto alla situazione di quest'anno, se vogliamo fare un discorso relativamente matematico. Però
e te lo dico subito, perché lo stavo già cercando. Allora, intanto, il Napoli quest'anno, per parlare di quelle pressioni, ha un più 5 rispetto all'anno scorso, no? Ed era quarto in classifica. Poi è scivolato dopo, quindi... L'Atalanta era settima e ha un più 8 quest'anno. Più 8.
Alla faccia di Comeners.
L'Inter è terza ed era prima ed è meno 4. Arriviamo alla Fiorentina che ha gli stessi punti in più dell'Atalanta. Era ottava, quindi Atalanta e Fiorentina sono quelle che hanno fatto il balzo in avanti e non solo loro.
Sono anche le più dinamiche.
Le più dinamiche, bravo. La Lazio, un più 11, era undicesima e ha 11 punti in più. Attenzione, la Juve era seconda, adesso è sesta ed è a meno 5. È la peggiore del gruppo di testa.
Chi l'ha menzionato?
Ah, Milan, aspetta, volevi dire del Milan? Sono arrivato al Milan che mi mancava. Juve e Milan sono praticamente identiche, cioè nel senso, la Juve meno 5 era seconda ed era adesso è sesta. Il Milan è a meno 4 ed è la terza.
Chi ha fatto un'analisi così sui giornali?
Io e Domenico Marocchino.
Calcolando la temperatura corporea, cioè il, come si chiama, quello che metti sotto, il termometro. Chi ha fatto il termometro a, cioè
a 13 giornate? A 13, dopo 13
chi
giornate?
Chi ha fatto il termometro, che non vuol dire che se hai la febbre...
Non puoi vincere, questo, non puoi uscire tra un mese di casa.
No, che l'hai avuto per questo, per quest'altro. Solo una cosa pratica, cioè io ho 37,2 di febbre. Chi ha fatto questo?
Vero, vero.
Cioè, vediamo anche quanto siamo condizionati. Questo non vuol dire che io denigro il lavoro di Cavomotto, tutt'altro, ho detto in costruzione, tutt'altro. Ma chi è che ha fatto una cosa di questo genere? A me piace vedere tutte le... Cioè non è che tu vedi una bella fanciulla solo in discoteca, devi vedere anche la mattina quando si sveglia, quando ti prepara la colazione, se te la prepara, oppure se quando esce fuori ti fa spendere dei soldi o non te li fa spendere, oppure se ti coccola quando c'è qualcosa che va male, oppure fa finta di niente.
Quando non gliela fai spendere qualcosa.
Devi vedere a 360 gradi, capito? Tu queste risorse qua non le puoi capire.
Non le posso capire, ma...
Tu per hai la che catena, e la catena sulla fascia.
La catenina.
Tu hai un po' di catena che ti salva.
Senti, la riflessione, vedi, da riflessione a riflessione, quelle che l'anno scorso erano prima, seconda e terza, sono quelle che hanno ottenuto meno punti quest'anno. Meno 4, Milan e Inter... Meno 5 la Juventus, primo era l'Inter, seconda la Juventus dopo 13 giornate e terzo il Milan.
Si è premesso che 3 punti è una partita, cioè, bisogna anche prendere in considerazione questo. Premesso che i 3 punti è una partita.
Però c'è stata un'esplosione di tutte le altre, poi più 8, più 5.
Sì, certo, teniamo anche presente che la Juventus è l'unica squadra che ha iniziato il campionato con un attaccante solo.
Ma è quello il vero problema, secondo te? Tu nel consiglio di amministrazione.
Quello è un problema.
Però la Juve non ha perso.
La Juventus ha 2 problemi. Quello è Brenner. Quello è fuori discussione.
Tu mi dici problema... che comprando a gennaio si fanno i nomi di Raspadori, Zigze e Lucca e la Juve risolve i problemi a gennaio? Secondo me no. Secondo Marocchino?
Non lo so. Cioè, come mai questi qua dovrebbero venire? Zirzepper è andato via. Cioè, adesso Zirzepper, che giocava nel Bologna,
si sta proponendo e in Inghilterra non si trova. Cioè, io noto che Chiesa ha giocato meno di me a Briscola. Ok? Quindi infortunio. Mi sembra che non sia arrivato a 100 minuti di presenza nel campionato inglese. E sia stato un po' accantonato, scaricato, poi non so le sue condizioni perfette. Zigze va in Inghilterra e non si sta trovando bene. Chiesa andrà all'Inter. E questa idea la senti dai tuoi amici salottai?
Non lo so, ho questa sensazione.
Doveva già andarci ad agosto, sono d'accordo con te. Quindi è stato il colpo per non regalarlo all'Inter.
Ma sai, per prendere alcuni giocatori basterebbe
sì.
Focalizzarsi su le valutazioni dell'80% di quelli che fanno mercato, che danno valutazioni sui giocatori. Quando quell'80% sono convinti di quel giocatore, hanno un 20% dell'altro giocatore, tu prendi il 20% che fai bene. Quel 20% è quello che... Ti faccio un esempio. Turam, quando è stato preso, ma non so, gioca, è la punta esterna, chissà se la punta esterna può fare la punta interna, chissà se questo giocatore può inserirsi, e Turan fa la differenza. Questa è la valutazione all'80% di chi ha valutato Turan.
L'acquisto.
Gli addetti lavori. Quando bisognerebbe avere la diciamo, trovare quelle persone che vedono il giocatore, non con i metodi standardizzati che sono obsoleti, ma con altre chiavi di lettura che possono essere quelle più importanti. Cosa me ne frega di vedere un giocatore che fa una rovesciata volante e mi becca all'incrocio, e questo è un fenomeno. Mi interessa vedere un giocatore che non è in condizione, quando non è in condizione, cosa riesce a fare. Perché se riesce a fare qualcosa quando non è in condizione, non quando li gira di lusso, quando non è in condizione, ovviamente quando è in condizione farà tre volte di più.
Guarda, tanto da casa ti terrebbero tutta la prossima ora, ma io ti devo liberare, però devi rispondere ancora a Marco. Puoi chiedere a Marocchino se per lui questo modulo in questo momento, quindi con gli infortuni, presumo, è adatto o si dovrebbe cambiare qualcosa?
Allora, questo modulo è adatto, però come ogni modulo ha un adattamento, e l'adattamento crea molte volte un meno risultati di quello che uno si aspetta, perché se io faccio sempre lo stesso esercizio fisico, tanto per fare un esempio, io a un certo punto brucerò man mano che vada sempre di meno, perché il mio corpo è adattato e fa meno fatica. Questo vale per me e vale per chi è a confronto con me. Quindi un modulo è vantaggioso perché ti stabilizza, ma a questo modulo bisogna creare delle alternative con degli altri moduli.
Domenico, noi non possiamo fare più a meno di te, quindi ci risentiamo lunedì. Ciao Domenico Marocchino.
Io devo essere sinceramente di te, posso anche farne a meno, perché non offre mai una volta quando andiamo a cena.
Esatto.
Quando ti chiamo hai sempre fretta.
Ho sempre fretta.
Mi rispondi al telefono dopo, mi mandi quattro messaggi che devo mandare, in cui mi dai dei nomi, e per quello che ti ho battezzato Brontolo, perché...
E per quello che non ti rispondo, perché sono un brontolone, no? Ti chiamo dopo. No, dai,
guarda, che ho bisogno di parlarti dopo.
Vedi che non puoi fare a meno neanche tu del tuo direttore. Ciao Domenico, alle 15 però, perché io lavoro, non vado adesso a prendermi il caffè.
Sì.
Ciao, chiudilo, non diglielo.
Lavorare dopo i 60 anni, prima non serve. Ciao.
Ah sì? Allora sono ancora un po' libero. E il mio numero 7 preferito, l'11, il 5, il 3, non ha fatto neanche lui il portiere, se no sarebbe stato in panchina, perché quel giorno avrebbe dovuto riposare. Va bene, a parte questa sciocchezza, Cose di Calcio torna con un'ora extra time che ci regala il nostro Leonetti, presente questa sera. Se ci siete, non fatelo mangiare troppo, perché come la Juve vorrebbe mangiare, ma non può fare, deve fare la dieta, è costretta a fare la dieta come la nostra Juve in questo momento. A tra poco, Luca, andiamo a prenderci il caffè noi? Doppio. Tra poco.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.